Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Allora, chi vi parla è sempre Claudio Simeoni, l'indirizzo piazzale Parmigiano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare di Studi Politeisti, casa del postale 53 Marostica, Vicenza. Con me c'è Francesco dell'Istituto e Sciascia.
Ciao.
Bene, stavamo facendo dei discorsi sotto sigla che chiaramente abbiamo dovuto interromperli immediatamente. Allora, intanto siamo a parola a Francesco che ci parla di qualcuno.
Ecco, no, beh, nel senso che ci sarebbe da collegare alcuni fatti di attualità, però diciamo che preferisco fare un ricordo. Allora, è morto appunto gli ultimi di ottobre René Thom. René Thom è stato uno dei maggiori, considerato da tutti, uno dei maggiori matematici contemporanei francesi. René Thom è stato sempre un attimino un po' allontanato dagli ambiti scientifici perché non ha mai avuto riferimenti chiari a una visione monoteistica delle cose. E io di René Thom non ho letto niente, devo essere sincero. L'unico che l'ha studiato un po' è stato Silvano, da quelle informazioni che mi ha dato, ma vedo che l'autore era in gamba. Siccome è morto, visto che in Italia è sconosciuto, io reputo fondamentale ricordarlo, anche perché lui ha elaborato una teoria delle catastrofi e soprattutto perché si era avvicinato a un concetto politeistico di Eraclito, in cui sosteneva, come diceva Eraclito, che il mondo è pieno degli dèi. E diceva che anche le catastrofi sono uno strumento che permettono di comprendere le meccaniche della vita. E diceva soprattutto che quello, pur essendo matematico e uno scientifico, non era come un Zichichi che credeva in colui che ha fatto l'universo, ma credeva che l'universo fosse pieno di dei e di archetipi, e che tutta la vita si svolgesse nell'equilibrio di questi archetipi. Per questo semplice fatto, siccome lui non credeva in colui che ha fatto l'universo come se Zichichi, è stato allontanato. È stato messo in disparte, non è stato citato, non è stato conosciuto, è rimasto in ambiti molto particolari. Ecco, pochi quotidiani l'hanno ricordato. Uno è stato un trafitto messo in modo da quella della Sala della Repubblica e uno è stato appunto il Sole 24 Ore di Domenica. E tra l'altro appunto il Sole 24 Ore della Domenica dice dalla teoria delle catastrofi al politeismo di Eraclito. E do soltanto appunto una citazione di René Thom, dice: sul piano filosofico e più propriamente metafisico, la teoria delle catastrofi non può certamente fornire una risposta ai grandi problemi che tormentano l'umanità, ma ispirerà una visione dell'universo dialettica ed eraclita, io mondo eterno, teatro della battaglia tra loghi e archetipi. È fondamentalmente una visione politeistica alla quale essa ci conduce. Bisogna riconoscere la mano delle idee in tutte le cose. Di conseguenza lui dice chiaramente che quello che avviene non avviene, visto che anche ultimamente se ne è parlato delle catastrofi, delle manifestazioni di Dio, quello che avviene avviene sempre perché esiste una lotta fra le varie forze, le varie energie, quello che c'è è sempre una battaglia, è sempre una dinamica, è sempre uno spostamento ed ogni cosa in sé ha un potere, ha un'essenza e la manifesta. Di conseguenza noi dobbiamo comprendere la teoria delle catastrofi, sapendo che non c'è un Dio creatore alle spalle, sapendo che anche queste sono divinità che ci possono essere poco simpatiche, però noi viviamo e siamo in relazione con queste. E queste cose appartengono sempre alla vita. Ecco, io appunto voglio ricordare solo con questa frase René Thom, proprio perché lui dà la dimostrazione, come anche in ambito scientifico, ci sia la percezione chiara che non esiste un unico universo, che non esiste un'unica direzione, che non esiste un'unica vita, un'unica dimensione. E visto che lui, solo per queste affermazioni, perché non faceva affermazioni, cioè era un semplice matematico, perciò era uno scientifico, come direbbe qualcuno, per il fatto di non riconoscere colui che ha fatto l'universo, è stato allontanato e tenuto in disparte. Allora, è giusto ricordarlo perché ha dato anche lui un suo contributo importante in questo senso, perché appunto lui ha anche dato la dimostrazione che la scienza è legata alla filosofia. Qua ci sarebbe da ricordare sempre tutto il legame col discorso mitico come base della filosofia della conoscenza. Lo evitiamo per il momento, ma vogliamo ricordarlo, sì. Così.
Va bene, io invece faccio una pubblicità. Noi abbiamo detto qualche volta, no? Qualche volta, forse qualcuna di più, che dall'arrivo del cristianesimo fino a praticamente a questo secolo, anzi dopo questo secolo, c'è stato un buco nero,
sì.
Un buco nero della storia umana. Bene, per riuscire a capire questo buco nero dobbiamo guardarlo nella quotidianità delle cose, no? Cioè vedere come era prima e come ci hanno fregato per 1600 anni circa, no? È uscito un numero speciale di Focus Extra che parla dell'impero romano e noi, quando l'Italia era il centro del mondo. Praticamente io ho fatto solo la fotocopia perché mia moglie mi ha impedito fisicamente di portarglielo via. cioè, ho dovuto fare solo la fotocopia della copertina e gli ho dato un'occhiata. Praticamente è proprio un excursus di quello che sono le ultime ricerche archeologiche, no? Com'era la vita quotidiana ai tempi di Roma. E per quanto sia criticabile, nel senso che era un'altra società, no? Ci si accorge come la vita quotidiana era più o meno come quella di adesso, solo che la vita quotidiana di adesso è quella uscita dall'orrore cristiano, per cui effettivamente si vede questo buco nero nella storia, che sono i 1600 anni del cristianesimo. Hanno sempre fatto l'omaggio ai cristiani, c'è un trafiletto in cui si dice che dal primo secolo i cristiani vennero uccisi in arena con carburi. Sappiamo che è una cazzata, però ormai dobbiamo concederlo, sappiamo benissimo che ci metteranno altri 10 anni per levarci sta panzana, 10 forse anche 15 per levarci sta panzana dalla testa e non omaggiare quel lazzarone che è Wojtyla. Comunque vabbè, concediamogli pure quella. E leggendovi la storia di Roma, specialmente la vita quotidiana, vi accorgete come in effetti noi ci abbiamo rimesso 1600 anni di progressi e di esistenza. Focus Extra costa 3,90 euro, fate voi, è anche piuttosto corposo e vi dà tutta una serie di informazioni immediate.
Sì, beh, anche giusto ricordarlo, visto che l'argomento di attualità che abbiamo, in cui un certo il Pulcinella di Roma è andato a visitare il Parlamento italiano.
Ah, non si parla di religione in questo libro, c'è in questa monotematica.
Ma purtroppo, sai, c'è sempre una tendenza di sinistrare la cosa che è più pericolosa dal punto di vista storico, cioè che sono le religioni. Nel senso che si fanno sempre gli studi sui più strani, i più assurdi, sulle tematiche sociali, però non si riesce a dare la spiegazione di perché la vita fosse così. Si evita attentamente di dire che questo derivava da una visione religiosa che i cristiani hanno cestinato, hanno bidonato, hanno fatto sparire, anche perché logicamente darebbe la dimostrazione della distanza che c'è tra un modo di vivere pagano, diciamo, e uno di vivere monoteista.
Beh, ogni tanto, scusa se intervengo un attimo, tanto esce fuori qualcosa invece in qualche modo. Stavo guardando una trasmissione, non mi ricordo più dove, l'altra sera, dove stavano intervistando un famoso archeologo egiziano che sta effettuando scavi nell'area delle piramidi, delle grandi piramidi. E lui diceva che adesso sono assolutamente certi e sono in grado di affermare che le persone che hanno costruito le piramidi non erano schiavi, ma erano operai egiziani,
pagati.
Che lavoravano a rotazione, tra l'altro, che venivano da tutto il paese, da tutto l'Egitto per costruire queste piramidi. Quando ha spiegato questa cosa, ha anche detto che per questi operai era un onore partecipare alla costruzione delle piramidi, perché era un modo per omaggiare i loro dei, anche perché il faraone stesso era considerato un dio, un rappresentante di Horus, se non sbaglio. Aspetta che aggiungo un'altra cosa, perché hanno dedotto questa cosa anche dal fatto che le piramidi non sono praticamente una forma di sepoltura che era dedicata solo a i faraoni che erano ricchi o ad altri ceti sociali comunque molto ricchi, ma come forma di sepoltura la potevano usare anche i più poveri. Facevano piccole piramidi, magari proprio della grandezza del corpo,
anche
la base.
No, ma quello che, a parte la paga, cioè la paga era molto alta rispetto a, ma sono state trovate, io mi ricordo una mi ha colpito l'iscrizione, no? Cioè lavoravano a squadra, chiaramente, come si fa adesso, non è che si è cambiato
niente,
è
proprio, no? Spiegato sulle iscrizioni.
E c'era appunto la squadra che si chiamava gli Ubriaconi di Nicerino. Cioè, in effetti c'era effettivamente un modo di vivere e di lavorare che non è assolutamente schiavista. Le paghe erano alte e l'assistenza medica era la migliore assistenza medica che ci fosse allora. Ma c'era l'assistenza medica. Non è solo la ricostruzione dell'alluce, ti ricordi? L'alluce è costruito a una donna che si era sfracellato.
Tanto con la missione che avevano fatto anche bene, tra l'altro, come, appunto come protesi.
Ma anche effettivamente c'era un'assistenza che era estremamente funzionale. Ma noi lo sapevamo da sempre che non erano gli schiavi, per un semplicissimo ragionamento: che se fossero stati 100.000 schiavi, che diceva Erodoto, servivano almeno 200.000 soldati per controllarli. Chi ti mantiene 300.000 persone economicamente quando 100 solo te ne lavorano? cioè è assurdo, no? Cioè, per logica noi lo sapevamo che non erano schiavi, però
no, ma io voglio, ad esempio, lasciassi assente questo particolare che l'ha visto in televisione, in cui un archeologo parla. Benissimo, noi abbiamo nell'archivio dell'istituto un articolo che è fatto su una rivista a diffusione molto limitata ma ben fatta, e del 77, che parla dell'organizzazione sindacale e della qualità del lavoro degli operai delle piramidi. Cioè, di conseguenza sono già decenni che queste cose scientificamente e storicamente sono provate, solo che c'è proprio una resistenza a farle uscire, cioè nel senso che proprio vengono tenute sotto chiave, congelate, nascoste.
Sì, per passare alla cultura popolare ci vogliono 20-30 anni, perché sì, devono entrare sui libri di storia.
Esatto,
no? Tanto ci saranno archeologi dopo, prima che passi.
Beh, adesso penso che gli egiziani si siano anche convinti che non può fargli che bene diffondere questa cosa, questa notizia,
ah, sì,
perché non passano più per un popolo che ha schiavizzato per decenni altre popolazioni, ma per gente autosufficiente.
Tu pensi che io ci ho litigato con un amico collaboratore dell'istituto proprio per il discorso dei sacrifici umani dei fenici, perché lui era ancora fermo alle notizie che c'erano sacrifici dei bambini che facevano Cartagine, no? Cioè, io dicevo che non era assurdo, dopodiché sono usciti qualche articolo, no? In giro, e gli ho riprodotti quegli articoli, ma adesso si sa che non facevano sacrifici di bambini i fenici, erano semplicemente, avevano dei cimiteri particolari a parte per i bambini morti molto piccoli, cioè loro avevano stabilivano delle età per cui un cimitero era per gli adulti e c'erano i cimiteri separati, per cui venivano cremati, venivano poi messi nelle urne cenerarie che hanno un nome specifico, e naturalmente, trovando tutto questo, siccome sembra che gli archeologi cattolici ce l'abbiano qua in testa, gli antichi fanno sacrifici umani, ogni volta che trovano qualche morto è sicuramente la vittima di un sacrificio umano, ma questo è perché sono fuori di testa.
Sì, beh, la loro follia.
Questo è monoteismo.
Sì, no, ma ad esempio basta pensare, ad esempio, cioè esistono sempre un interesse anche a uscire dalle meccaniche del monoteismo in maniera abbastanza chiara, perché se noi prendiamo argomenti di attualità, si è discusso in Parlamento forse della porno tax, cioè nel senso che non era finalizzata, cioè nel senso di tassare con tassa del 25% tutti quanti i prodotti di tipo pornografico, ma questa proposta di legge non derivava da un principio economico, ma da un principio etico in cui lo Stato doveva controllare la moralità dei cittadini. Benissimo, ora in questo punto c'è qualcuno che sta ancora riproponendo la porno tax. È notizia di questi giorni che, ad esempio, è successo uno scandalo in Egitto perché una trasmissione gestita da una donna parlava di masturbazione. Io non so se qualche canale Rai andasse a parlare di masturbazione cosa succederebbe in Italia. Cioè, in Egitto è successo lo scandalo perché i fondamentalisti musulmani...
Ci hanno provato, però sono stati censurati.
Sì, ma comunque tieni conto che in Egitto c'è... Una donna è uscita a parlare in una trasmissione televisiva di masturbazione. Se succedesse su un canale della Rai o anche di una rete privata, non so cosa succederebbe in Italia. Insomma, in Italia si sta parlando appunto della porno tax per cercare di controllare la moralità logicamente degli individui, tenendo conto che c'è già chi parla di ripristinare il cattolicesimo come religione di Stato.
Sì, cioè,
sì, vuol dire andare fuori dall'Europa, però
cioè. Ci provano, logicamente ci provano.
Va bene, allora parliamo di noi. Intanto Francesco ha elaborato lo statuto della Federazione Pagana.
Sì, perché era già stato appunto tracciato, è solo un problema burocratico. Adesso provvederemo a tutti quanti i sottoscrittori a fare una copia, poi ci saranno gli ultimi suggerimenti, poi ci sarà la registrazione finale, insomma.
Per cui siamo già a buon punto anche di questo.
Sì, casomai, appunto, io ricordo agli ascoltatori, quelli che hanno sottoscritto la fondazione, di fare avere i dati, e poi casomai faremo un incontro per la firma ufficiale dello statuto e poi provvederemo al deposito.
Quali sono i dati che servono?
Allora lo dico, serve
nome e cognome.
Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.
Bene.
Fatto questo è più che sufficiente. Beh,
il codice fiscale comunque dovrebbe essere riassuntivo di tutti questi casi.
Sì, ma non sto lì a decriptare un codice fiscale per recuperare questi simili dati, insomma.
Ho capito. Va bene, io adesso nel proseguo della trasmissione mi ero portato quello che è arrivato dalla Lituania, cioè da Romuva. Romuva, sapete che fa parte del VCR, War Congress Ethnic Religions, che praticamente l'organizzazione cui facciamo parte anche noi, cioè che noi abbiamo aderito e loro ci hanno riconosciuto.
Cioè il Concilio Mondiale delle Religioni Etniche.
Sì,
esatto. Concilio, congresso, no, concilio.
Concilio mondiale.
Concilio.
O qualcuno lo chiama anche Forum Paganorum, ad esempio, dicendolo con un'altra dicitura, insomma.
E recentemente a Rumova è successo che in Lituania hanno eletto praticamente il Krivis, hanno eletto praticamente la massima autorità religiosa, e si è creata una situazione praticamente che va verso il riconoscimento come religione. Come religione.
Beh, è già riconosciuto come religione tradizionale.
No, non è ancora riconosciuta come religione tradizionale.
Sì, nel senso che il voto del Parlamento la considera una religione secolare rispetto alle religioni ufficiali.
Sì, esatto. Cioè, già il voto in Parlamento su 60 voti, no, su 80 voti, 40 hanno votato contro. Ricordo che il Parlamento della Lituania è in mani cattolici praticamente. 40 voti a favore, 20 voti a sfavore, 40 voti a sfavore, 20 voti a favore, 19 astenuti. Per cui praticamente è quasi un riconoscimento ufficiale in ogni caso, anche se il Parlamento cattolico lo ha bloccato.
Sì, praticamente era riconosciuto come religione ufficiale, cioè nel senso, come grande religione, la considera una religione tradizionale, perciò esiste già riconoscimento in quel senso.
E l'unica è arrivato un articolo da Rumova che parla proprio dello spirito, la voce dei druidi, lo spirito su cui si muove il Concilio Mondiale delle Regioni Etiche, che possiamo tranquillamente far proprio, insomma, anche noi, insomma, non c'è nessun problema, perché effettivamente è un modo di relazionarsi all'interno del sistema sociale. Io non so se sia il caso di leggere questo, se passiamo tranquillamente a fare discorsi su affrontare la morte, visto che stasera farò una puntata, visto che non ci sono state praticamente in lista di discussione, non rispondo al telefono, risposto comunque dibattito per quanto riguardava il punto di vista delle religioni rivelate sui fenomeni di premorte. Non c'è stato questo, l'unico che mi ha mandato è stato Franco un articolo per quanto riguarda alcune scoperte scientifiche relativo a questo, e che devo ancora decifrare perché me l'ha mandato su immagine e io ho delle difficoltà con l'immagine. E niente, allora stasera praticamente parlerò come la pubblicità ci frega e ci condiziona, ma citando episodi che voi incontrate tutti i giorni. Ho trovato un vecchio articolo di Focus del 1999 e siccome è molto pratico, molto immediato, serve fare tutti i discorsi anche che abbiamo fatto sul crogiolo dello stregone proprio all'interno del sistema pubblicitario, come vi fregano, come vi ingannano, come vi portano via i soldi, come vi sfilano e come diventate oggetti di controllo di possesso.
Beh, esiste un libro che si chiama Il sistema di morte americano, che è proprio incentrato sul discorso dell'uso commerciale della morte negli Stati Uniti. È stato un classico dal punto di vista della sociologia, è stato pubblicato intorno agli anni 80 e questo appunto dimostra proprio il come venga concepita la morte, come venga finalizzata poi a livello commerciale, insomma.
Come viene concepita la morte? Mi riallaccio allora.
Sì, dai, parti, dai.
Dai, vediamo un po' che cosa viene fuori. Allora, io ho trovato a casa libro di Friedrich Nietzsche che si intitola Aurora, pensieri sui pregiudizi morali. Ho trovato insomma un pensiero che è abbastanza interessante, visto che si ricollega a un discorso che stavamo facendo anche in mailing list su le esperienze di premorte e insomma e altre cose. Allora, il pensiero si intitola Il dopo la morte. E scrive Nietzsche: il cristianesimo si ritrovò dinanzi alla rappresentazione di castighi infernali in tutto l'impero romano. Su di essa numerosi culti misterici hanno covato, con una compiacenza tutta particolare, come sull'uovo più fecondo della loro potenza. Epicuro aveva creduto di non poter fare per i suoi simili niente di più grande che strappare le radici di questa credenza. Il suo trionfo, che ha una bellissima risonanza nella voce del più fosco e pur salito a chiarità, seguace della sua dottrina, il romano Lucrezio, venne troppo presto. Il cristianesimo prese sotto la sua particolare protezione la credenza, già in via di sfiorire, nei territori dell'oltretomba, e in questo agì saggiamente. Come avrebbe potuto, senza questo ardito aggancio col pieno paganesimo, riportare la vittoria sulla popolarità dei culti di Mitra e di Iside? Così portò dalla sua parte i pavidi, i più forti proseliti di una nuova fede. Gli ebrei, essendo un popolo che amava e ama la vita come i greci e più dei greci, avevano coltivato poco quelle concezioni. La morte definitiva, come castigo del peccatore, e l'impossibilità di una nuova resurrezione come minaccia estrema. Tutto questo esercitava un'efficacia sufficientemente forte su questi uomini singolari, che non volevano sbarazzarsi del loro corpo, ma speravano di salvarlo nel loro raffinato egizianismo per tutta l'eternità. Un martire ebreo, di cui si può leggere nel secondo libro dei Maccabei, non pensa di rinunciare ai visceri che gli hanno strappato. Vuole averli quando risorgerà, tanto è questo un sentire ebraico. I primi cristiani erano assai lontani dal pensiero dei tormenti eterni. Essi pensavano di essere liberati dalla morte e si aspettavano di giorno in giorno una trasmutazione e non più una morte. Che curioso effetto deve aver avuto tra questi uomini in attesa il primo caso di decesso. Come dovevano essere mescolati a questo punto stupore, giubilo, dubbio, vergogna, acceso fervore, un vero soggetto per grandi artisti. Del suo Redentore, Paolo non seppe dire altro di meglio se non che egli avrebbe aperto ad ognuno l'accesso all'immortalità. Paolo non crede ancora alla resurrezione dei non redenti, anzi, in seguito alla sua dottrina dell'impossibile adempimento della legge e della morte come corollario del peccato, ha il sospetto che in fondo nessuno fino a quel momento, o ben pochi e poi per grazia e senza alcun merito, sia divenuto immortale. Soltanto ora l'immortalità comincerebbe a dischiudere le sue porte, ed infine anche per essa ben pochi sarebbero eletti, come la superbia dell'eletto non può fare a meno di aggiungere. Altrove, dove l'istinto della vita non era così grande come tra gli ebrei, cristiani e ebrei, e la prospettiva dell'immortalità non appariva senz'altro più pregna di valore della prospettiva di una morte definitiva, quell'interpolazione pagana, ma neppure del tutto non ebraica, riguardo all'inferno, diveniva uno strumento propizio nelle mani dei missionari. Nacque la nuova dottrina che anche il peccatore e il non redento sarebbero immortali, la dottrina del dannato in eterno, ed essa fu più potente del pensiero, ormai del tutto illanguiditosi, della morte definitiva. Soltanto la scienza ha dovuto riconquistarselo ancora una volta, e proprio respingendo nello stesso tempo ogni altra rappresentazione della morte e ogni vita ultraterrena. Di un solo interesse noi siamo divenuti più poveri. Il dopo la morte non ci interessa più un bel niente. Questo è un pensiero di Nietzsche. Un indicibile beneficio questo, che è soltanto ancora troppo giovane per essere sentito in tutta la sua estensione come tale. Ed ecco che di nuovo trionfa Epicuro. Bello, però. Forse questo, discutibile in alcuni punti, ma molto bello. Secondo
questo
me.
È stato scritto 100 anni fa circa, anno più, anno meno, per cui erano i frammenti proprio di uscita da quello che era l'orrore cristiano, cioè uno degli ultimi, dopo Nietzsche uno dei più grandi. Finito Nietzsche si arriva al nuovo secolo con nuove idee che stanno arrivando e con la scienza che sta prendendo il sopravvento. Il problema è che il cristianesimo prende il sopravvento e si appropria della scienza, cioè la scienza diventa uno strumento per imporre il cristianesimo, e da qua è un grande casino, perché il terrore della morte, il terrore delle torture in eterno che tanto piace ai cristiani, e viene usato dalla scienza come non coscienza, come non consapevolezza e come tanto dobbiamo tutti morire. Cioè resta il vuoto oltre la morte. Allora da un lato c'è chi ti dà le torture, la scienza che ti dà il vuoto oltre la morte, qualcun altro ti vende la reincarnazione e tutti quanti giochiamo a tirare.
Cioè, no, ma infatti appunto Nietzsche dice chiaramente che cioè, traccia due comportamenti, due modi esistenziali fondamentali, cioè dice chi è pavido logicamente ha bisogno di scuse, di scusanti per vivere, per andare avanti, ha bisogno di menzogne perché non ha il coraggio di affrontare l'esistenza, la vita, di guardare le cose o di conoscere. E d'altra parte c'è chi si dice eletto, di conoscere l'eletto dice io non sono eletto perché sono capace di eleggermi sopra gli altri, ma perché ho una fede o perché mi cedo completamente a questa follia sono sicuramente eletto in quanto sarò ben visto da qualcun altro. Nietzsche logicamente partecipa per chi è un uomo, un superuomo in cui è capace di osservare la realtà, di chi dice la mia essenza è l'essenza principale, e soprattutto dice io conquisto una funzione eroica, la mia dimensione, il mio percorso, e di conseguenza se anche mi trovo di fronte al nulla, questo non importa perché il mio atto di volontà, la mia volontà superiore, la mia volontà estrema mi permette qualsiasi cosa. Di conseguenza io non mi sento superiore agli altri, io mi sento di essere me stesso, riconosce i miei valori, io sono quello che osserva con i miei occhi, non ho bisogno di un filtro, di una mediazione, non ho bisogno di un salvatore o di essere redento, sono le mie azioni che mi possono migliorare, è il mio percorso che è fondamentale nella mia esistenza, il fatto che possa esistere o non al di là è secondario, cioè noi dobbiamo imparare a combattere non tanto per uno scopo finalistico ultraterreno, ma quanto per realizzare la nostra esistenza su questo piano di realtà, sulla nostra dimensione. Noi non possiamo prescindere dal nostro corpo, noi non possiamo pensare che ho la fede in qualcosa, il credere in qualcosa sia sufficiente per dare un contenitore, una dimensione, una profondità alla vita. Se non siamo capaci di percepire con i nostri occhi, di sentire con le nostre mani, siamo destinati al fallimento, siamo destinati veramente a essere la menzogna, a diventare, ad essere un gregge, a essere ammaestrati, a essere dei sottoumani. Se noi vogliamo conquistare la nostra individualità, la nostra capacità, dobbiamo farlo per noi stessi, per il nostro piacere, e non spaventarci di fronte al nulla, soprattutto siamo noi che troviamo queste risposte. E questo, diciamo, è il richiamo fondamentale che Nietzsche dà all'individuo, alle persone, cioè dice io sono un essere eroico, sono io che con la mia esperienza, e qui sarebbe a ricordare appunto il così parlò Zarathustra, in cui lui compie un percorso, in cui questo percorso comprende, in cui osserva, in cui sente, in cui entra in contatto. E noi dobbiamo realizzare questo percorso, percorrere la nostra via, conoscere quello che c'è di fronte e non avere le preclusioni di essere dei portatori di qualche nuova novella, di qualche pretesa di salvazione. E questo è veramente una discriminante tra chi è pavido, tra chi si sente eletto e chi si sente uomo, tra chi concepisce l'abisso che c'è. E logicamente siamo noi che percorriamo. Nietzsche logicamente diceva anche in altre opere, noi siamo le avanguardie di un orizzonte che gli altri non intravedono, non siamo già oltre l'orizzonte, ma questo orizzonte lo raggiungiamo con le nostre gambe, lo osserviamo con i nostri occhi, nessuno ce l'ha raccontato, noi lo andiamo a scoprire. E questo, diciamo, è un grande insegnamento di Nietzsche.
Posso leggere un altro pezzettino? Sì, sì, piccolo? Sì, sì. Poi basta così, se no mi picchiate.
Sì.
La vendetta cristiana su Roma. Forse non c'è nulla che stanchi tanto quanto lo spettacolo di un continuo vincitore. Per 200 anni si era visto Roma assoggettare a sé un popolo dopo l'altro. Il circolo era compiuto, tutto l'avvenire sembrava alla fine. Tutte le cose erano organizzate per una eterna condizione. Sì. Se l'impero edificava, edificava con l'intenzione dell'aere perennius, e noi che conosciamo soltanto la malinconia delle rovine, possiamo a stento comprendere quella malinconia di tutt'altra specie delle costruzioni eterne, dalla quale si doveva cercare di salvarsi come si poteva, per esempio con la frivolezza di Orazio. Altri cercavano differenti mezzi di conforto contro la stanchezza confinante con la disperazione, contro la coscienza mortifera che ormai tutti i movimenti del pensiero e del cuore fossero senza speranza, che in ogni luogo si fosse piantato il grande ragno, che esso avrebbe implacabilmente bevuto tutto il sangue, dovunque ancora scaturisse. Questo odio vecchio di secoli, senza parole, nutrito dagli stanchi spettatori verso Roma, almeno per tutto il tempo in cui durò il suo dominio, si sgravò alla fine nel cristianesimo, coinvolgendo in un solo sentimento Roma, il mondo e il peccato. Ci si vendicò di Roma ritenendo prossima l'improvvisa fine del mondo. Ci si vendicò di Roma ponendo di nuovo dinanzi a sé un avvenire. Roma aveva saputo trasformare tutto nella sua preistoria e nel suo presente, e un avvenire in confronto al quale Roma non appariva più come il fatto più importante. Ci si vendicava di essa sognando il giudizio ultimo, e l'ebreo crocifisso come simbolo di salvezza costituiva l'estrema irrisione verso gli splendidi pretori romani della provincia. Infatti essi ora apparivano come simboli della sventura e del mondo maturo per la fine.
Questa è la psicologia di Nietzsche, stava molto male.
Però è
molto male. No,
la presenta come una contrapposizione, cioè il mondo romano, l'impero romano, che
sì,
e quindi tutto quello che c'era dietro all'impero romano, che diventa poi completamente contrapposto al cristianesimo.
C'è sempre stata questa idea di evoluzione che il cristianesimo ha tentato di imporre, no? Di far passare che lui è un'evoluzione ulteriore di quello che
sì,
era.
Sì, ma lui non ci credeva, Nietzsche non ci credeva per quello che
Nietzsche
ha scritto
non ci
cosa.
Credeva, però l'accettava. Cioè, quando dice che si è sgravata Roma partorendo il cristianesimo, dice che praticamente quello è stato il prodotto che ha fatto Roma. In realtà le cose sono estremamente più,
sì,
più complesse.
Sì, no, ma lui dice chiaramente che anche il discorso dell'attacco a Roma veniva visto come una fonte di odio, cioè nel senso che c'era chi ha usato dei valori, cioè nel senso che era tutto l'odio contro Roma, che chi ne era fuori, cioè nel senso che chi non era capace di vivere o di essere all'interno di una comunità, perché ricordiamo che sempre il monoteismo cristiano deriva dal monoteismo ebraico, e loro erano incapaci di vivere all'interno di uno Stato, erano incapaci di scendere, avevano compromesso dei contatti e di conseguenza hanno concretizzato l'odio in questo senso, cioè nel senso che è stata veramente la cancellazione di Roma.
Sì,
cioè non è che lui accetta il discorso del monoteismo, perché quando lui dice il peccato è stata una delle più grandi invenzioni perverse che ha annientato l'uomo.
Il problema è che mentre Roma sapeva mediare, cioè per tassare i sudditi, a un certo punto, ho letto proprio sul giornale dei Focus, venne data la cittadinanza romana a tutti i cittadini dell'impero. Non mi ricordo più il secolo, credo il secondo dopo Cristo. Per tassare di più i cittadini, però è stata data la cittadinanza,
sì,
cioè nel senso che diventavano tutti abitanti della civis, cioè erano tutti dei soggetti di diritto.
Ma lui ha riconosciuto molti diritti, cioè nel senso, sì, che non è che avevano stato un'imposizione.
Cioè non è che l'imperatore si è preso i soldi e basta, ha dato qualcosa, cioè ha dato per pretendere qualcosa, che dopo il prezzo che pretendeva fosse alto non ha importanza, però ha dato qualcosa. E il cristianesimo non darà mai niente e distruggerà gli uomini, sarà incapace di qualsiasi tipo di mediazione. Gli uomini devono mettersi in ginocchio, devono accettare quello che arriva come Dio vuole, quando vuole, perché lo vuole. E Wojtyla adesso è andato in Parlamento, abbiamo avuto una figuraccia del Parlamento, che il Parlamento praticamente si è messo in ginocchio davanti a Wojtyla, dimenticando lo stupro dei minori, dimenticando lo stragismo, dimenticando che il cristianesimo è orrore e morte ed è apologia di strage, cioè è un reato in se stesso riconosciuto dalla Corte Costituzionale in quanto tale. Le corti europee, tutti gli stati europei lo hanno limitato nella loro azione. E dove viene limitato nella società civile, come richiede la Costituzione, diventa in auge all'interno dello Stato, insomma, perché i serbi hanno sempre bisogno di padroni a cui
Sì, ma questo appunto è anche significativo, cioè una cosa che cerca di ricordare, che nella Bibbia, cioè quando appunto San Paolo vuole essere processato, si avvale non del fatto di essere parte di un Dio in terra, del creatore, ma si avvale del diritto di essere un cittadino romano. Cioè di conseguenza lui stesso si rende conto della superiorità del giudizio della legge romana, di essere, del vantaggio di essere cittadino, cioè di fronte alla scelta di dire ma io rappresento quello scemo, quell'idiota, quel ciambellano, quel giocoliere di Gesù Cristo, io sono un cittadino romano, cioè nel senso che lui stesso dimostra la superiorità di Roma in qualsiasi caso dal punto di vista della legge civile, del comportamento in fatto di giustizia, insomma.
Eh sì.
Sì, beh, logicamente sai, poi c'è sempre anche da considerare che Roma viene vista sempre, anche all'interno del pensiero nizzano, deformata dal pensiero protestante, cioè nel senso che il pensiero protestante ha influenzato anche Nietzsche, insomma, e come tutti i paesi del nord, e di conseguenza è stata vista Roma come una decadenza. Però bisogna anche riconoscere che lui dice chiaramente che il termine dell'odio...
No, a me non sembra che... Apparentemente in quello che ha scritto, che ho letto poco fa, sembrava che dicesse questo, ma non credo. Lui dice, anzi... dice che noi adesso che viviamo nel presente, nel suo presente di quel momento, siamo costretti ad avere malinconia delle rovine, nel senso che purtroppo l'unica cosa che ci è rimasta di Roma sono le rovine dei palazzi o di altre cose che sono rimaste in poche città. Cioè, ma c'era già qualcuno che contemplava altre rovine presenti che non erano vere, ma... voleva che lo fossero,
sì,
perché
problema,
odiavano Roma non riuscendo a integrare.
C'è stato il fallimento di chi non è stato capace di comprendere di fronte alla criminalità del cristianesimo che non è riuscito, o per violenza cristiana, e questo è fondamentale, ma soprattutto perché non sono stati capaci di percepire la malvagità e la pericolosità che si trovano di fronte. Cioè, nel senso che questo è stato, diciamo, la limitatezza di Roma, il fatto di non è, anche perché poi dal punto di vista psicologico erano ben diversi. Cioè, lui dice sempre che c'è sempre una distanza tra le due persone, cioè tra un modo di vedere diverso, il modo di vedere del monoteismo. Ma questo gli va riconosciuto, che non sono stati in grado di percepire nei tempi giusti, nel momento giusto, la criminalità del cristianesimo. E questo qui li ha fregati, perché logicamente i cristiani hanno agito in maniera raffinata, hanno creato tutta una serie di trucchi che gli ha permesso di conquistare il potere e poi di espandersi. Questa è stata, diciamo, la debolezza di Roma, se la vogliamo riconoscere, perché logicamente altre debolezze non ce ne sono state, ma anche perché il monoteismo si affrontava in una situazione in cui le persone vivevano in una città normale. E il monoteismo non era la normalità, era la malattia, era la perversione, era un virus ristretto a una piccola cerchia.
Eh sì, e che faceva comodo a molte persone. Le persone guardano l'immediato e non guardano i fenomeni, cosa producono nella società in cui viviamo. Io l'ho fatto in stregoneria questo durante i dibattiti. Se la capacità del pagano, la capacità della predista stregone non è soltanto quello di percepire i fenomeni, ma anche di riuscire a vedere cosa produrranno quei fenomeni qualora avanzano. E io mi incazzo spesso in cose che sembrano irrilevanti, in realtà non sono irrilevanti, cioè sono irrilevanti in questo momento, ma se quelle cose passano hanno un impatto che è disastroso nella costruzione anche del nostro stesso futuro. Per cui questa incapacità di vedere cosa producono le cose purtroppo era stata persa da quasi tutti i pontefici antichi romani. E io ho mandato in lista quella affermazione di quel pontefice, no? Cioè uno degli ultimi, che effettivamente riconosce la sua debolezza rispetto agli stoici, no? E per cui anche rispetto ai neoplatonici, però riafferma se stesso, cioè lui sa di avere in mano le condizioni della vita, però non sa più trasformarle in logica razionale. Cioè la razionalità della filosofia implica non solo che tu hai la percezione della vita, ma implica anche la tua capacità di trasformarla in scritto, cioè in discorso, e trasmettere quel discorso alle persone. Se questi passaggi non vengono fatti, tu puoi avere tutte le verità di questo mondo, ma non ti servono a niente. Tu puoi avere tutte le scoperte di questo mondo, però se non riesci a trasmetterle, a far diventare patrimonio delle persone, far capire l'importanza di quello che tu hai scoperto, non ha nessun senso. Cioè, se noi fossimo fatti pagani nascosti, nessuno ci avrebbe mai rotto le scatole, Francesco.
Sì, no, ma infatti, appunto.
Però non saremmo mai riusciti a spiegare cosa noi abbiamo sentito, cosa noi abbiamo visto.
Ma difatti mi ha fatto anche da ridere una delle polemiche su internet, il fatto che una Wiccan si lamentava del fatto che venisse chiamata per nome e cognome. Cioè, nel senso che noi sono anni che parliamo con nome, cognome, indirizzo, nel senso che siamo pubblici.
Diciamo che lei si spaccia per Wiccan.
Sì, no, ma
che vabbè, è un'altra cosa.
Vabbè, d'accordo, cioè io devo ammettere la sua. Lei ama definirsi così, nessuno la smentisce. Certo, io non vado a difendere la Wicca, perché visto che ultimamente la Wicca, cioè, già è inesistente, però dà delle manifestazioni insignificanti di presenza, non vado a difenderla. No, però
la cosa peggiore è che funziona da copertura, questo che rompe le scatole, non tanto che sia significante o non sia insignificante.
Sì, beh, anche perché gli elementi non sono capaci, cioè, perché uno potrebbe prendersi anche, inventarsi una sigla e renderla un bagaglio, renderla una miniera di informazioni. Cioè, non è questa la contestazione, cioè, non è il problema dell'origine. È che chi la utilizza la tiene lì soltanto come una copertura, come un collo nascondersi, come una maschera. Vabbè, quando ti togli la maschera poi non c'è più niente, insomma. Se poi uno è capace di costruirsi dietro un teatro, dietro quella maschera, diventa una persona, diventa un grande attore, diventa qualcuno che ha fatto anche una cultura. E queste persone che vengono a fare problemi perché qualcuno le chiama per nome e cognome.
Sì, no, beh, cioè, la cosa un po' più pesantina, perché il suo comportamento lasciava.
Sì, sì, no, ma
oltretutto a me interessava anche stanarla, e mi interessava anche riuscire a capire esattamente cosa. No, sono buono, non ti faccio leggere le mail private che mi ha mandato, però mi sono andato, te le farò vedere.
Sì, sì, no, ma questo ci dimostra appunto anche il fatto che qualcuno non ha il coraggio delle proprie idee, delle proprie posizioni, cioè nel senso che soprattutto il fatto di tenersi così nascosti già implica in sé il concetto del fallimento.
Sì, ma è quello che voglio spiegarti, è che non è che lei sia nascosta in quanto Wicca. è che lei usa sigla Vicca per fare altre cose,
sì, cioè,
è sporca in realtà, è questo. Dopodiché si spaccia per pagana per spacciare altre cose. Ho detto, c'ho una lista di email che mi ha mandato e da mettersi a mano i capelli. Anzitutto non ha mai risposto a quello che è stato scritto, prima di tutto è semplicemente insultato perché gli andava di farlo.
Sì, no, ma infatti il punto mi ha reso proprio perplesso, perché tenendo conto che per noi non sussiste il problema di essere pubblici, non vedo perché uno si debba nascondere. Cioè, e questo, quando uno si nasconde, lì, logicamente, in una situazione del genere, quando si parla, cioè, non dico se uno fa delle cose illegali, che è normale, ma quando fa delle cose pubbliche con una valenza religiosa, le fa con un intento chiaro, con un intelletto chiaro, sì, e tende a nascondersi, lì c'è qualcosa da sospettare.
Pensi che i cattolici vengano mai a confrontare il loro pensiero? No, tu non l'hanno mai fatto, non lo faranno. L'unica cosa che posso fare è organizzarti la mafia,
sì, sì,
oppure operazioni come questo di Wojtyla per tentare di avere vantaggi dai punti di vista dello Stato, vendendo e comprando questo o quel deputato alla faccia dello Stato laico. Però non troverai mai un pensiero che si oppone al tuo, Francesco, per cui tu puoi soltanto pensare che delle persone cattoliche si travestano da pagane e cercano di sputtanarti in qualunque modo, cioè fingono di costruire delle alternative che in realtà non hanno la forza di fare e cercano di sputtanare quello che stai facendo. Naturalmente cosa succede? Che queste qua si spacciano in questo modo e vanno in giro a sparlare, sparare una parte, sparare dall'altra, e chiaramente qualcosa ottengono, capisci? Cioè, questo è l'unica cosa che esiste in questo momento in corso, perché nessun cattolico avrà mai la dignità di opporre un ragionamento al tuo, perché non hanno ragionamento.
Sì, ma basta pensare,
solo stupro di bambini e basta, non è altro.
Sì, ma basta pensare che c'erano dei concetti che dicevamo prima, vengono fatti passare con la scuola della porno tax per introdurre questo concetto di stato etico, cioè in cui si deve controllare proprio quello che pensa, quello che desidera un cittadino, quando un cittadino può essere un buon cittadino, al di là che si vada a comprarsi o no i giornali porno, insomma, cioè nel senso che non si giudica mai la capacità di un individuo per i suoi gusti, si nota per i suoi comportamenti, insomma. E il fatto di volere, cioè, le scuse stupide, basta pensare anche alla polemica sull'aborto, la polemica sull'esempio sulla pillola, sull'RU486, solo perché si parla di sperimentazione, e tutte queste cose che vengono messe assieme, che vengono legate, portate avanti, sono sempre indice di una volontà di ricreare il clima di inquisizione. È sempre proprio qualcosa di pianificato, di intenzionale, cioè non sono la follia di un singolo cristiano, ma è la follia criminale del Gesù Cristo che viene applicata da ogni cristiano.
Speriamo che internet funzioni un pochino, perché sembra che siamo in una situazione abbastanza penosa, tutto sommato, siamo rimasti noi, vedendo qua su televisione un po' le dichiarazioni dell'arrivo di Wojtyla, ma siamo veramente in stati penosi.
Ieri ne stavano discutendo alla 7. Stavano dicendo che, cioè, ma il problema è che non ve la potete prendere, c'era qualcuno che praticamente diceva non ve la potete prendere con il Papa se sono stati i deputati stessi, i comunisti e non so quale altro partito a invitarlo a presenziare in Parlamento.
Ma io non ho dubbi che fra che i comunisti e Alleanza Nazionale siano uguali, cioè non ho mai avuto dubbi dal punto di vista del cristianesimo. Assolutamente.
Vogliamo far ridere o piangere Claudio?
Fammi piangere.
Articolo pro Magdalene, il film sulle suore.
Le suore, ho detto di andarlo a vedere.
Esatto, gli hanno letto, gli hanno dedicato 8 pagine al film.
È così che si esorcizza.
No, è un trafiletto sul Corriere della Sera. Fa l'organo ufficiale delle suore italiane pubblicizza il film Scandalo Magdalene, che ha suscitato il duro attacco della Chiesa Cattolica, e invita ad andarlo a vedere. Consacrazione e servizio dedica al film 8 pagine.
No, ma il problema è questo, gara moare e stuprare bambini, questo non hanno ancora capito, però è questo, cioè lo stupro infantile viene anche a livello psichico, a livello emozionale, e questo devono cessarlo. Vabbè, va Francesco.
Posso dare una piccola notizia locale?
Sì, dai.
Beh, ha a che fare con Vicenza, con il Palladio, e noi siamo sempre abituati a pensare, per le immagini bibliche, all'altra versata del Mar Rosso, in cui sti ebrei disgraziati, cacciati dai faraoni cattivi, arrivano di fronte al Mar Rosso e incapaci di nuotare, di farsi una barchetta o di fare qualsiasi altra cosa.
Non avevano tempo, erano inseguiti dai grandi eserciti.
Stanno lì e aspettano un intervento messianico. Allora, cosa sta succedendo a Vicenza? A Vicenza hanno ricostruito una piccola parte del tempio che Giulio Cesare fece costruire sul Reno per attraversarlo. E di questa opera gigantesca dice, allora, Cesare l'aveva fatta costruire in soli 10 giorni, ne aveva attraversato con 30.000 soldati i 450 metri di lunghezza e tornato indietro dopo 18 giorni l'aveva fatto distruggere. Però noi abbiamo una popolazione ritenuta così antica e incapace, che in 10 giorni costruisce un ponte sul fiume Reno, che non è il fiume Ariano di adesso.
Peso ingegneri dell'esercito dell'ultima guerra è 10 giorni.
450 metri, ci passano 30.000 soldati e Giulio Cesare per questo non si è dichiarato Dio che ha fatto un miracolo, perché poteva benissimo dire guardate la mia potenza, l'ha solo utilizzato come strumento.
Beh, ma ora che Giulio Cesare si considerava un
sì,
Dio.
Sì, d'accordo, però non per questa opera, sì, cioè certo. Nel senso se fosse stato il Dio dei monoteisti a fare una simile opera. E appunto si racconta dai vari leggende che addirittura le popolazioni appunto vedendo questo ponte rimasero impressionati dal gigantismo di questo ponte. Allora pensate che era costruito in legno, pensate appunto alla capacità anche di coordinamento, anche la capacità tecnica, e di fronte a una roba del genere era tenuta una cosa normale, cioè nel senso che la storia romana si ricorda come campagna di Giulio Cesare contro i Germani che fa questo ponte. Pensate quante stupidaggini del monoteismo vengono raccontate come incredibili. Ma la cosa più significativa appunto è che questa è stata costruita con la volontà degli uomini, con la loro capacità, nel senso che sono andati loro a sviluppare le loro conoscenze di idraulica, conoscenze di meccanica, hanno costruito questo ponte, un ponte su un fiume lungo 450 metri, l'hanno costruito in 10 giorni e ci passarono 30.000 soldati. Questo appunto lo stanno facendo a Vicenza, che usando i disegni del Palladio hanno ricostruito una parte di questo ponte. E di conseguenza varrebbe anche la pena di vederlo, però appunto voglio dare anche la dimostrazione di quanta conoscenza tecnica che si era fatta, perché Giulio Cesare sì si reputava un dio, ma non è arrivato di fronte al Reno e ha detto Reno apriti, ha fatto costruire il ponte.
Si reputava un dio in quanto discendente da dei, ma non si reputava dio padrone, cioè chiedeva venerazione sì, sì. Per essere discendente da dio, ma non si reputava padrone in quanto dio, si reputava padrone in quanto aveva esercito, che aveva gente, ma non in quanto dio.
Sì, appunto,
questo è il cristianesimo che porta
sì, appunto, ma rendi conto appunto questa costruzione cosa cioè significava anche che sicuramente uno che aveva potere era conscio che se non aveva persone, cittadini incapaci, conoscenti, non aveva genieri in gamba, non aveva falegnami in gamba, non avrebbe ottenuto niente, cioè nel senso che questa capacità tecnica veniva perché l'impero romano curava la cultura, l'istruzione, curava il diritto alle persone, dava alle persone le conoscenze e le persone, sentendosi come comunità, partecipavano alla vita dello Stato, difendevano l'impero. E il monoteismo, quando porta il concetto solamente di appartenenza per chi ha fede, porta solo l'ignoranza, dice cosa ti serve la tua conoscenza, cosa serve la tua capacità. No, quando troverai il Mar Rosso arriverà Dio che te lo apri. In realtà sappiamo che non è successo uno del genere, raccontano delle cose impossibili.
Non è mai esistito neanche Mosè.
Esatto, sì, non è mai esistito. Ti dico,
No. L'archeologia ormai è stabilita.
Sì, no, cioè nel senso,
siccome ci sono cronache di tutta una serie di epoche, no, estremamente dettagliate, e un esodo di un popolo o di una massa così grande come si è raccontata nella Bibbia, non è nessuna registrazione, nessuna nota è stata trovata.
Beh, neanche Re Davide esiste storicamente nessuna
anche
prova
Davide,
archeologica.
Non esiste nessuna, sembra che sia un capotribù, insomma, un predone del deserto, una roba del genere, non di più. Cioè, una schifezza in pratica. Cioè, non
personaggio dato romantico.
Non dato
scriveva poesie, scriveva.
No, ah sì, quello grazie a Dio che metti infermi i nemici mentre mi ammasso alle spalle. Sì, questo. Cioè,
no,
siamo
beh,
a questi livelli.
Ci sono altri testi.
Ah sì, no. Sì, i salmi se sono questi.
Sì, no, ma infatti non esiste, cioè, dal punto di vista appunto non esiste nessun documento che comprovi l'esistenza anche di Re Davide, cioè, praticamente è soltanto la Bibbia che non ha nessuna validità, che non ha nessun valore, che sostiene questo.
No, mentre stava quel discorso dell'esodo Della...
Sì, il problema è che fino a 10-20 anni fa il lavoro archeologico non era molto avanzato, cioè era avanzatissimo, però non era a livello culturale sviluppato come lo è adesso. Adesso i geroglifici non solo vengono letti, ma vengono letti anche nelle piccole particolarità, cioè anche le singole frasi interpretate all'interno dei contesti. Per cui esiste tutto questo lavoro che è stato fatto in maniera massiccia, specialmente per quelle epoche in cui dovrebbe riguardare questo tipo di esodo. Allora, se puoi ipotizzare che 100 persone sia scappare o sia andare via, nessuno lo obietta questo, cioè nessuno dice che 100 persone non si andano via da Egitto per farsi i fatti sui. Però il problema della Bibbia non è che 100 persone sono andate via, c'era un vero e proprio popolo tenuto in schiavitù che era massa all'interno dell'Egitto, cioè come non so, il 20% della popolazione italiana, fa conto, cioè una cosa estremamente significativa. E di tutto questo non esiste traccia, perché non esiste un popolo tirato fuori dall'Egitto che Dio, grazie a questo popolo, la tira fuori, cioè non esiste assolutamente questo. Questo non toglie che le leggende abbiano riportato magari che 50, 100 o 200 persone si andano via, ma da qui a farlo passare per un popolo, per un intervento del Dio creatore del mondo e dell'universo, che lui che ha aiutato stati, che ha massacrato tenendoli fermi tutti i primogeniti di Egitto perché si è divertito a massacrarli tutti, cioè in modo infame, cioè tutto questo non è mai esistito, per cui non è altro che rivendicare il diritto di terrorizzare gli altri. Cioè il fatto di scriverlo in questo modo è come se gli ebrei si fossero arrogati il diritto, siccome loro è il popolo di Dio, che lui è che massacra gli altri, primogeniti e tutto il resto, loro si ritengono in diritto di fare questo. Per derivazione i cattolici si sono ritenuti in diritto di fare questo. Ora gli ebrei dopo i primi anni, dopo aver fatto i primi massacri, gli ha dato quelle lezioni che ha detto è meglio che stiamo buoni, perché se no andiamo sotto un po' di più. Hanno fatto centinaia di migliaia di morti comunque nella storia criminale del cristianesimo, si sono elencati le stragi degli ebrei. Dopodiché sono stati mazziolati, addirittura in certe isole dell'Egeo era proibito a un ebreo sbarcare anche in caso di affondamento della nave, tanto c'era massacri avevano fatto, cioè tanto odio avevano suscitato. E il cristianesimo poi nella storia farà tutto il suo, insomma.
Sì, anche perché nell'antichità esisteva una forma di disprezzo verso i giudei o verso gli ebrei, che non era derivata da motivi razziali, era derivato dalle incapacità dei popoli di comprendere perché gli ebrei discriminassero le minoranze religiose per motivi religiosi. Cioè, per tutte le civiltà antiche di tutto il Mediterraneo era inconcepibile che una persona venisse discriminata per motivi religiosi. Cioè, non si comprendeva questo. Cioè, diceva, perché esistevano delle minoranze ebraiche, delle minoranze pagane e minoranze anche di altre nazionalità in Palestina. E gli ebrei li discriminavano. A questo punto per gli altri popoli è stata una forma di inciviltà massima il dispetto delle persone sopra i motivi religiosi, e non comprendevano questo. Di conseguenza esistevano delle forme di protezione verso questo spirito di intolleranza.
Sì, però attenzione, non è che semplicemente loro usavano disprezzo, cioè facevano massacri di 100.000 persone. Cioè tutto questo è andato avanti con gli ebrei che hanno fatto morti, con l'idea che stava per arrivare la fine del mondo.
Sì.
E già questo non era più ebraismo storico, cioè classico, ma era l'ebraismo che passava attraverso gli zeloti, cioè passava attraverso quella minoranza che ormai stava prendendo diciamo così il controllo. Dopo il massacro del 70, dopo la guerra del 70, gli ebrei prendono le distanze, e addirittura nelle preghiere che fanno, no? Cioè nel loro preghiera principale mettono una maledizione per i cristiani, cioè inseriscono una vera e propria maledizione perché è colpa loro se sono stati massacrati. E il cattolicesimo, che vogliono farlo passare per derivazione degli esseni, non è assolutamente vero, è una derivazione invece degli zelotti. Cioè il mondo mio mi fa quel che vuoi, mi, siccome mi sono mandato di Dio te a fare quel che vuoi mi. Ed è la derivazione di quelli che pugnalavano la schiena delle persone col coltello, col sicca, e dopo averle pugnalate in piazza si mettevano a urlare: ah, poverino, l'hanno ucciso. Ed è tipico dei cristiani, questo, sì. C'è questo atteggiamento, far male alle persone e dopo dire mi sono martire.
No,
cioè,
ma infatti...
mi devo sterminare gli altri, ma mi sono martire, cioè è tipico di questi tipi.
No, ma anche sai perché esiste sempre un comportamento che è abbastanza terrificante, cioè nel senso e che noi appunto, abbiamo varie segnalazioni di quello che sta facendo il monoteismo. Io ho visto un'intervista a un prete, non l'ho, purtroppo non, mi è sfuggita, non l'ho portata, eccola qua, che per me comincia a diventare preoccupante, perché con questa scusa si possono ripristinare i roghi.
Oh, bene.
Allora, il cardinal Silvestrini dice: individuo è il singolo essere umano, persona è l'uomo con i suoi caratteri spirituali, i suoi diritti innati, il suo senso morale. Cioè, questo è testuale. Cioè, io mi dico, come si può scindere il termine individuo dal termine persona?
Semplice. Cioè, non so, con la schizofrenia. Cioè, è un semplice caso di dissociazione.
Cioè, testualmente, aperte virgolette, l'individuo è il singolo essere umano, punto. Persona è l'uomo con i suoi caratteri spirituali, i suoi diritti innati, il suo senso morale. Chiusa citazione. Il cardinale Silvestrini, non nel Medioevo, 10 novembre 2002.
Se siamo alla follia, la follia pura.
Ma, allora, di conseguenza, con questo principio, sai, l'Inquisizione...
Cioè, tutti sono individui perché sì, sono esseri umani,
sì,
ma poi ci sono anche le persone, mica sono tutti persone, esatto, mica tutti hanno spiritualità.
Se tu sei cristiano...
Un tale
ho capito, ecco cosa vuol dire. È una bestia, è quest'uomo. È un animale. No, ma chi è?
Secondo il suo ragionamento, sì.
No, è allucinante quello che ha detto.
È allucinante.
Ha detto una cosa allucinante. Ha detto: tutti sono individui, sono esseri umani, nel senso che sono delle persone che no, si alzano la mattina, sì, si bevono il tè, poi vanno a fare pipì, poi vanno al lavoro. Però non sono persone,
non
tutti.
Sono persone, tutti.
Solo alcuni sono persone.
E li possiamo ammazzare perché non hanno l'anima.
Perché non hanno principi morali.
Esatto, li possiamo massacrare tutti.
Non hanno spiritualità.
Vogliamo arrivare a cosa serve?
Vai.
Arriviamo, cioè, come appunto, questa è un'intervista di cardinale Silvestrini.
Cacchio.
Allora, questa è un'intervista sul cardinale Silvestrini che difende l'Islam che ha vinto in Turchia. E dice, parlando dei diritti dell'individuo del Patto di Helsinki, dice: c'erano i turchi. Quando si venne a discutere del paragrafo sui diritti umani, ci fu un confronto con i turchi sul capoverso che riguardava la libertà di religione. Il testo proposto parlava di libertà della persona di professare la propria fede. Loro ci chiesero di sostituire alla parola persona quella di individuo. Cioè, loro fanno delle guerre di religione su questi termini, perché logicamente a questo punto, dicendo persona è quella che ha diritti e chi è cristiana, perché ha una dimensione spirituale, gli altri non sono persone, sono individui. Di conseguenza noi possiamo anche distruggere un individuo perché non è una persona. Ma renditi conto cosa significa una simile affermazione a livello di pericolosità se potesse essere applicata a una legge dello Stato.
Cioè, una roba fuori di testa, una roba
sì,
di...
Sì. No, ma... Io sì, penso che siamo andati oltre la scissione fra corpo e anima. C'è una scissione fra anima e anima, praticamente. Sono anime di serie B e anime di serie A, insomma.
No, non sì, sono proprio anime. Ci sono corpi da bruciare, legno da ardere.
D'altronde, scusa, si perdona il peccatore, ma non i suoi peccati. Di conseguenza... Uno non viene condannato perché è peccatore, ma viene condannato per i suoi peccati. Di conseguenza non si uccidono i peccatori, ma si salvano, però si fanno pagare i suoi peccati. Questa è la logica cristiana che porta all'Inquisizione. Perché dice: io sì, come cristiano ti perdono come peccatore, ma non perdono i tuoi peccati, e tu devi scontare i tuoi peccati. E questa è la logica dell'Inquisizione. E questa frase... aperte virgolette, l'individuo è il singolo essere umano, persona è l'uomo con i suoi caratteristiche spirituali, i suoi diritti innati, il suo senso morale, chiuse virgolette. E lui dice persona, il suo senso morale, quando sappiamo che la moralità è soltanto dettata dalla necessità, dalla società, dalla cultura, dell'ambiente, dal periodo o da certe forme religiose. Di conseguenza per lui è fondamentale la presenza della persona e non dell'individuo. Perciò tu che non hai il senso morale cristiano sei un individuo, appartiene a un'altra categoria. Cioè, e andiamo ad applicarla in tutti quanti gli aspetti, andiamo a portare avanti un concetto del genere. Cioè, io quando ho visto una frase del genere, cioè, che qualcuno ti dica che c'è una differenza tra persona e individuo, cioè, non so come riesci a scindere le due cose. Cioè, non stiamo parlando di due cose separate, stiamo parlando di
quando accetti la separazione fra due cose, siccome la legge è uguale per tutti, quando tu hai accettato la separazione si può fare una legge per uno e una legge per un altro. Guarda che è micidiale, cioè la legge è uguale per tutti, no? Cioè tutti i commercianti che hanno un'area demaniale devono pagare una tassa. Allora, si è separato dalle persone, no? Cioè dai cittadini si è separato quelli che sono
la
commercianti.
Categoria dei commercianti.
Da quello si è separato quei commercianti che hanno un'area demaniale. Si fa una legge per i commercianti in area demaniale. Se cominciamo a dire le persone e gli individui sono due categorie diverse, allora tutti quelli che sono individui possono essere bruciati, agli altri non si può applicare la pena di morte.
Ma come si fa a essere persona?
Come si fa a essere persona?
Se hai un senso morale. E chi è che stabilisce le leggi?
Stabilisce il senso morale? Loro non hanno senso, i cattolici non hanno senso morale.
Sì,
non
ma hanno, cioè, hanno la morale.
Hanno la morale.
La morale.
Bestie.
Sì, ma vedi, ma rendete conto che questo discorso, che può sembrare significante, viene fatto nel novembre del 2002. Sì, sì, sì.
No, no, ma siamo...
E in merito a che cosa? Scusa, Claudio.
Perché era la discussione sul discorso che l'Islam il partito islamico ha vinto in Turchia. E allora il giornalista non capiva la distinzione tra individuo e persona, disse, fa, la differenza mi sfugge, dice chi fa l'intervista, e dice, no, no, l'individuo è questo, la persona è quest'altra. Cioè, come è capito, una persona, un individuo, un essere umano, tu lo possa scindere in individuo e persona.
Cioè, le persone comuni non si rendono conto di sta roba e non si rendono conto neanche di ciò che implica questo, capisci? Cioè, praticamente qualcuno ti sta preparando la legna, sta ammassando legna per fare un arrosto della gente. E la gente non si sta accorgendo che in fondo, ma cosa fa di male? Sta solo ammassando legna. Cioè, non si rendono conto che loro sono dopo le persone che vanno a essere bruciate. E guardano con assoluta indifferenza e superficialità questo che sta ammassando legna. Cioè, in fondo è un'opinione, capisci? Cioè, sembra una cosa così, non ha importanza. Quando poi si ritrovano a essere bruciati, non si accorgono che la cosa era cominciata 15 anni prima, quando in fondo era solo una sciocchezza. E non riescono a capire il fenomeno e riuscire a collocare il fenomeno in cosa produrrà verso il futuro. Non hanno lo sguardo piantato verso il tempo che viene incontro. E se io non riesco a farglielo capire, non glielo fa capire nessuno. Vedremo stasera col discorso della pubblicità, che non ve lo voglio proprio far capire.
Sì, ecco, una cosa appunto che è anche interessante, e io lo dico agli ascoltatori, è uscito l'ultimo numero di Nexus.
Nexus
può anche sembrare, cioè, su specie tematiche abbastanza divertente.
L'abbiamo già bocciato 3 o 4 volte.
Sì, ecco. Però c'è un articolo sullo sterminio fatto dai cristiani e con finalità religiose in Canada. Noi ne avevamo già accennato anni che furono indietro di questo argomento. Benissimo, tenete conto che questo studio fatto da una commissione è presieduto da un reverendo di una chiesa protestante, cioè non è neanche un documento fatto da persona laica o da persona atea o da persona pagana, è fatto da un reverendo, e questo reverendo cita nella sua introduzione a questo studio, dice, fa, io come sacerdote di questa chiesa protestante chiesi informazioni circa la morte di decine di bambini, fui cacciato e mi fu tolto l'insegnamento. E questo si firma come un reverendo. Cioè, rendetevi conto che all'interno...
Sì, perché i protestanti mantengono sempre il titolo.
Sì, però quando lui chiese come sacerdote di quella chiesa giustificazione del fatto che volutamente venivano uccisi, cioè nel senso che addirittura lui riporta testimonianze, questo è interessante perché sono diverse testimonianze, che addirittura della volontà di far ammalare le persone, cioè nel senso che costruggevano i bambini a dormire assieme ai bambini tubercolosi per farli morire di malattia. E ci sono varie testimonianze di gente, di bambini che sono morti così, di bambini che sono sopravvissuti alla tubercolosi, dicevano, io sì, i sacerdoti, i cristiani, che erano cattolici o protestanti, in questi centri ci obbligavano a dormire assieme ai bambini ammalati, intenzionalmente nello stesso letto, intenzionalmente per farsi ammalare, pur di sterminarli tutti. Cioè, di conseguenza è una fonte anche cristiana, perché l'autore appunto è un reverendo di una chiesa cristiana, e lui dice chiaramente, dà le dimensioni, riporta testimonianze con nomi e cognomi, e dice che i casi sono decine di migliaia, e quelli sono successi in Canada. Ricordiamo che il Canada è una delle 7 potenze mondiali, cioè non è che è un paese del terzo mondo, non è un paese dell'Africa o dell'Asia, non è un paese disgraziato, è considerato ai vertici in questo senso. E voglio ricordare, sempre sull'argomento del genere, noi abbiamo parlato del film appunto di Magdalene, ma ne sta arrivando un altro per quanto riguarda, che si chiama La generazione rubata, di Philip Noyce, che parla di tutti quanti le opere fatte dai cristiani intenzionalmente per annientare o cancellare gli aborigeni dell'Australia. Questo è un film appunto che sta arrivando e appunto parla delle scuole cristiane affidate ai cattolici e ai cristiani, finalizzate proprio nel sradicarne e cancellare questa cultura.
Ma ultimamente stanno uscendo parecchie di queste cose, perché so che anche Almodovar sta facendo un film del genere, di una sua esperienza personale oltretutto. Per cui cioè, c'è un po' una riscoperta di quello che è stato un certo passato.
Sì, la testimonianza della
sì, forse la gente sta iniziando a vergognarsi di meno di dire certe cose, di dire la verità.
Beh, i nostri, i nostri siti hanno avuto un bel impatto, tutto sommato.
Vogliamo leggere la frase del cardinale Silvestrini con la testimonianza di uno dei ragazzi della generazione rubata. Vai. Che è finito, dice, fa, è tutta... Con i cristiani il condizionamento andava più in profondità, ci dicevano che tutti eravamo uguali e Dio amava tutti, ma che gli aborigeni non erano cristiani, erano il male. Quando io abbracciavo mio padre, avevo 24 anni, stavo malissimo. Perché? Perché gli insegnavano che essendo aborigeno e non essendo cristiano era il male. E la frase di Silvestrina possiamo leggere, diceva che se Dio amava tutti, ma tutti i cristiani. Di conseguenza non pensate che sia la follia di un singolo cardinale, cioè è il piano metodico di ogni religione monoteistica quello di fare chiaramente delle discriminanti, ma soprattutto le discriminanti servono chiaramente per cancellare l'esistenza, le culture, i popoli, gli individui, i singoli, nel senso che i problemi della discriminante avviene sempre sui comportamenti, sempre sulle cose che vengono affermate, sull'agire delle persone, non certo per la loro natura, la loro cultura, la loro origine o per le loro preferenze. E di conseguenza pensate appunto qual è il progetto che si sta facendo a livello mondiale, il monoteismo, che è quello di creare una nuova inquisizione, quello di andare a caccia di chi non è monoteista, perché noi dicevamo sempre una cosa che è importante, noi dicevamo che la povertà, la sovrappopolazione è sempre è una fonte di povertà, che nei paesi del terzo mondo si muore di fame. Benissimo, io voglio ricordarle, e lo abbiamo citato molto spesso, che 8 anni fa al Cairo ci fu una conferenza in cui i cristiani, gli ebrei, i protestanti, i cattolici, i musulmani si trovarono d'accordo per cercare di bloccare la legge sulla delle proposte dell'ONU sulla demografia per ridurre il numero dei nascite, perché si sapeva benissimo che il numero delle nascite nei paesi del terzo mondo è una delle fonti peggiori per creare povertà. E negli Stati Uniti, che si stanno pensando alla guerra, che si sta preparando nuovi massacri, stanno pensando di ritirarsi dal trattato ONU sulla demografia stipulato al Cairo 8 anni fa. E quando noi sappiamo benissimo che nei paesi poveri il fatto che aumentano i figli aumentano le condizioni di disagio, e poi logicamente arriveranno le Madre Teresa di Calcutta,
ovvio, no?
E avremo nuovi santi, nuovi beati. E di conseguenza, cioè, gli Stati Uniti non hanno problemi nel pensare di ritirarsi. Tanti hanno fatto lo scandalo perché non hanno firmato gli accordi di Kyoto sul clima. Nessuno sta facendo scandalo perché si vogliono ritirare dall'accordo del Cairo di 8 anni fa sulla demografia.
Francesco, siamo rimasti solo noi a tenere aperte le porte della vita.
Non essere
ci
così.
Ci sono anche gli dèi.
Esatto.
Però cazzo. Va bene.
Vuoi che diamo via le telefonate?
Diamo via le telefonate e eventualmente continui con gli articoli, ok? 049 700 700 049 700.
Sì, diamolo più spesso, perché alcuni ascoltatori hanno detto, perché non lo date più spesso il numero telefonico?
049 700 700 049 700 838.
Ecco, di conseguenza adesso diamo il via alle telefonate, e io voglio ricordare anche una cosa.
Ciao, dimmi Marco.
Ciao a Francesco, ciao. E anche alla gentile signorina, se non sbaglio.
Non è gentile.
Non è gentile.
Non è della Juventus.
No.
Non sei della Juventus, perché Gentile giocava.
È paiana. Gentili si usava una volta il termine gentile.
Gentili, vero? Mm. Che tra l'altro per me ha una bellissima voce, quindi mi piace più dell'Anna che è cattolica.
Lo sapevo.
Siccome hanno fatto i club, no, ci sono i club qua in Italia.
Io vorrei
fare un altro club, beh dai, lasciamo per. Anzi, mi riferisco proprio a lei, nella lettura che all'inizio ha fatto di Nietzsche, che parlava dell'eternità, della vita eterna dei cristiani, insomma, dell'eternità, no? O dello spauracchio. Perché volevo leggere il pensiero del Leopardi. Anche questo, insomma, è nato 100-200 anni fa, quando adesso non ricordo. Comunque, che è molto importante, secondo me, ha fatto un ragionamento, no? E faccio presto. Presso poco, lui riferendosi al... praticamente c'è una domanda che fanno, no? Lei sostiene... l'hanno fatta il filosofo Emanuele Severino e diceva, lei sostiene che il Leopardi è il primo a rompere con la tradizione, tra virgolette, cristiana dell'Occidente. Su quali argomenti, dice, si regge questa sua affermazione? E lui risponde, perché, dice, Leopardi conosce nel modo più esplicito la struttura logica per la quale è contraddittorio che esista l'Eterno, inteso come Dio. Il Dio dei cristiani. Infatti lo schema del discorso di Leopardi è questo, e dice, se l'Eterno o l'Assoluto esistesse, il divenire sarebbe impossibile, perché l'Eterno, e qui proprio Leopardi si riferisce esplicitamente a Platone, dice, perché l'Eterno anticipa il divenire, anticipandolo lo vanifica, ma, continua, il divenire è l'evidenza suprema. Dunque, l'Eterno non può esistere. Cioè, è complicato, è difficile, è un ragionamento che non sta in piedi, è un deficiente, sto Leopardi che l'ha pensata così, è logico, è contraddittorio.
Leggimi l'ultima frase, che devo appuntarmi un attimo prima di risponderti, che non ho neanche un pezzetto di carta fra le mani.
Allora, faccio presto, ma te la riprendo un po' più sopra. Se l'Eterno, dice, l'Assoluto esistesse, certo, il divenire... Vado piano?
Vai tranquillo.
Se l'Eterno, l'Assoluto esistesse, il divenire sarebbe impossibile, perché l'Eterno anticipa il divenire, anticipandolo lo vanifica, ma il divenire è l'evidenza suprema. Dunque,
allora, il divenire è l'evidenza suprema.
È vero, no? Lo viviamo il divenire, ma il divenire, dice, è l'evidenza suprema. Dunque, l'Eterno non può esistere.
Allora, il discorso che ha fatto il
Leopardi riportato da Emanuele Severino.
Sì, questo discorso riportato da Severino è un discorso classico della filosofia del fine 1800 inizio 1900.
Esatto, sì,
dove l'assoluto per l'essere umano è il suo divenire all'interno della natura. Per cui fa parte della scuola hegeliana.
Perfetto.
Fa la scuola nuova hegeliana, per cui io divengo continuamente, il mio assoluto è il mio divenire. Chiaramente la morte mette fine al mio assoluto, cioè nel senso che la mia morte è il corpo fisico, dice fin lì sono arrivato, ecco. E fin lì dove io arrivo è il mio assoluto.
Lo trovo molto più onesto, perché credo che sia alla portata della nostra mente, della nostra ragione.
Sì, sì, ma dopo ti dico che sei marxista,
Non importa.
Perché lo cita anche Marx, non mi ricordo più in che trattato.
Non mi importa essere quello che vogliono che io sia.
Io l'ho fatto come battuta.
Claudio, mi importa di non fare del male agli altri e di fare tutto possibile di bene a me stesso. Tutto qua.
Va bene.
Poi un'altra cosa, volevo solo dirti questa, avete parlato di Inquisizione, no? Io ho un discorso tratto da Radio Maria, dove ci sono due, che dire fetenti è poco, ma non sono preti, però chi che va a parlare, uno è un professore di storia, un altro credo sia, non so se era un mezzo teologo, ma hanno studiato teologia, uno ha studiato teologia, dove dicevano, e sono andati avanti un'ora e mezza a girare attorno al discorso, perché la Chiesa ha bruciato Giordano Bruno, no? Allora a un certo punto Giordano Bruno se l'è voluto proprio, insomma.
Si è cercata.
Poi alla fine dobbiamo, dice il professore, allora no, levarci dalla testa che la Chiesa abbia avuto bisogno di uccidere Giordano Bruno per difendere la propria dottrina o la sua supremazia dottrinale o il suo potere. Perché in realtà, sapete cos'è la morte di Giordano Bruno? Non è altro che l'uccisione di un uomo, punto e basta.
Vabbè, hai detto niente.
È la stessa cosa che ha detto Francesco prima, no? Riportando il discorso di chi era quel pezzo.
Esatto, Silvestrini.
Sì. Di Silvestrini. Loro ragionano in questi termini. Insomma, se se l'è voluta, cosa volete? Che sia colpa della Chiesa che l'ha uccisa?
Esatto, ma d'altronde se era solo un individuo, non era una persona. Non
aveva... Io ho mandato un messaggio in lista, cattivo, proprio a proposito di quella persona che non voleva essere citata col nome e cognome, dicendo testualmente che non si può colpevolizzare. Mi sembra di essere stato anche piuttosto chiaro da questo punto di vista.
Certo.
Pronto?
Io mi immagino Giordano Bruno che va a bussare. Pronto? Alle Pronto? Porte dell'Inquisizione.
Sì. Parla del letto, dai, siamo perfetto. Vai.
Letto. Voi siete dei miseri mortali, così, dei soggetti. Siete.
Siamo soggetti.
Ecco, io sono una persona eletta, vengo dal popolo eletto. Voi siete degli sfigati.
Quanti voti hai preso?
Ecco, io dico una cosa sola. Come faccio dall'essere normale nel mondo del possibile contattare l'assoluto? Vuol dire che l'assoluto è una merdaccia, perché se riesco a contattarlo, dico, vuol dire che sono già arrivato, ma meglio di lui, perché lui, se esisteva prima e ha fatto un mondo sfigato così, io, vuol dire che se riesco a mettermi in contatto, lui è una merdaccia.
E con... come minimo, va bene.
Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao, ciao.
Ah, è molto vicino a un pensiero di Nietzsche, sì, questa cosa che ha detto. Gli diceva, perché se questo Dio onnipotente non è in grado di consolare, e siamo noi a doverlo consolare per il fatto che non riesce a porre fine alle nostre disgrazie.
È una
allora,
povera merda.
Ecco.
Pronto?
Sto ascoltando il programma vostro, però l'ho cominciato a ascoltare un poco tempo fa. Perché vi siete voi che è prossimo l'istruttura di una nuova inquisizione anche per l'aumento demografico? Avete l'idea, guarda, io coincido in tutto con voi, però avete l'idea di che è possibile di nuovo una struttura di potere così che fa inorridire, perché lo che è successo nei secoli scorsi sono di una ferocia senza limite. Io vorrei una risposta su questa domanda.
Stanno tentando di ripristinarla. Cioè, la ferocia di qualche secolo fa chiaramente non è più lo stesso sistema, non sono più gli stessi metodi, però la stanno tentando di ripristinarla, perché è l'unico modo che hanno per controllare le persone.
Vorrei dire, sarebbe un accordo con le altre religioni, perlomeno quelle le più grandi.
Sì, tutti i monoteismi si mettono in atto.
Perché il monoteismo impone una maniera di pensiero totalitario, autoritario,
esatto,
anche al pensiero magico, questo pensiero magico che è pericolosissimo, perché non è chiaro, anche un pensiero che viene anche della stessa struttura dell'Antico Testamento, e anche
esatto,
prima, no?
Sì.
Perché avevo ascoltato da ultimo momento, è arrivato a casa e ho detto, come questo nuovo ordinamento? In qualche maniera noi lo stiamo vedendo in Stati Uniti,
certo,
in America.
Sì, ma lo stiamo vedendo, sì.
È terribile, è veramente spaventoso. Va bene, grazie.
Grazie a te.
Grazie, ciao.
Sì, d'altronde la volontà di ripristinare l'Inquisizione è comune a tutti i monoteismi, cioè nel senso che devono fare in tutte le maniere per ripristinare la volontà dell'unico Dio. E la volontà di ripristinare dall'unico Dio è sempre l'annientamento di tutti quanti, chi ne è diverso o chi lo rifiuta. E questa è la volontà del monoteismo. È la volontà del monoteismo, è proprio quella dell'annientamento, e passa solo, l'affermazione del monoteismo passa solo tramite l'annientamento, cioè la volontà unica è quella, proprio l'unica loro possibilità è quello di cancellare le persone, perché argomenti non ne hanno, tesi non ne hanno, fondamenti non ne hanno assolutamente, e di fronte alla dimostrazione del loro fallimento, della loro incapacità, della loro impossibilità di vivere o di affrontare l'esistenza, si trovano nella condizione, diciamo, militare di imporre queste cose.
Il problema è che il monoteismo vuole solo sottomissione, vuole solo controllare le persone, deve avere il possesso delle persone, il possesso fisico, il possesso psichico delle persone. Per cui chiaramente metti in atto tutte le strategie possibili e immaginabili. Una cosa però importantissima in questa lotta che verrà proprio per la costruzione del futuro, che le persone sensibili imparino ad armare se stesse e non scarichino a testa bassa. Deve essere finito il tempo in cui le persone che hanno la percezione del nuovo, la percezione della vita, sacrificano se stesse per persone che sono ottuse. È ora di cambiare questo metodo di lavoro e questo è uno dei nostri impegni. Cioè non permetteremo più nei limiti possibili che persone sensibili, le persone che hanno la percezione del mondo, vengano sacrificate per le persone ottuse. Questo non dovrà più succedere e questo è uno dei nostri impegni. Francesco, chiudiamo qui la trasmissione?
D'accordo.
Allora, vi do appuntamento per le ore 19. Le ore 19 parlerò degli inganni della pubblicità e come applicazione del crogiolo dello stregone. E è un modo anche quello per armare le persone davanti agli inganni della vita, davanti alle truffe della vita. Perché io vi parlo di cose quotidiane che voi vedete tutti i giorni, però le potete estendere alla politica, le potete estendere al mondo del lavoro, potete estendere a tutte le cose.
Beh, visto che si parla di pubblicità, c'è sempre il libro della Minimum Fax che si chiama Gesù lava più, più bianco. Come i cristiani inventarono il marketing, che dà la dimostrazione appunto che alla fine il monoteismo è solo una capacità di vendere un prodotto schifosissimo.
È vero, e ricordo sempre, leggete, studiate e internet, mi raccomando, usate internet che è lo strumento più grosso che abbiamo in diffusione. Fra poco diventeremo un gruppo a livello internazionale, a livello europeo. Per cui fate voi, insomma, le nostre idee stanno già circolando in tutto il mondo, non c'è niente da fare.
E fra poco apriremo anche l'iscrizione alla Federazione Pagana.
E fra poco apriremo l'iscrizione alla Federazione Pagana. Ciao a tutti,
ciao.
Arrivederci.
Ciao. Ciao. Ciao.